Dalla diaspora all'Olocausto allo sterminio, di Antonino Cucinotta. Dalla distruzione del Tempio di Gerusalemme nell'anno 79 d.C. per opera dell'imperatore romano Tito, il popolo ebraico è stato costretto ad abbandonare il proprio luogo di origine, la Palestina, e a disperdersi per tutto il mondo. La storia ci insegna che questo popolo, dovunque si sia stabilito, ha sempre mantenuto la propria identità e non si è mai voluto confondere con i popoli che lo hanno ospitato, il che attraverso i secoli ha sottoposto gli ebrei a continue e pesanti persecuzioni, estromissioni dai luoghi in cui si erano insediati e costrizioni a vivere da raminghi. Credo che una grande responsabilità di queste persecuzioni sia da attribuire ai cristiani, i quali hanno sempre accusato gli ebrei di deicidio, in quanto avevano crocifisso Gesù Cristo. Erano anche malvisti, perché spesso si dedicavano all'usura e quindi contribuivano all'impoverimento delle popolazioni. Erano quindi considerati sfruttatori e sostenitori di un capitalismo nefando e deleterio. Anche se, come ad esempio nella Spagna del XVI secolo, gli ebrei che si dedicavano ai commerci sostenevano la malandata economia della Spagna di Filippo II. È noto che l'estromissione di questa attiva popolazione, assieme a Moriscos, è stata la causa della decadenza spirituale, politica ed economica degli spagnoli, che, oziosi come erano divenuti, avevano perduto ogni amore dell'attività produttiva. Nondimeno va rilevato che sovente essi furono oggetto ingiustificato di odio e di sterminio, come avvenne con i pogrom russi, che causarono la distruzione di intere popolazioni ebraiche sotto l'indifferente sguardo della polizia. Ma il popolo ebraico ha subito le maggiori nefandezze e le persecuzioni più feroci durante il secolo XX, ad opera delle folli idee che animarono Adolf Hitler, quale fondatore del nazismo e capo assoluto della Germania nazista dal 1933 al 1945. Hitler ha dimostrato di avere un odio inveterato nei confronti degli ebrei, considerati appartenenti ad una razza inferiore agli ariani, e quindi da distruggere e con estrema decisione da sterminare tutti. Come sappiamo, Hitler riuscì ad esercitare una nefanda propaganda anti-ebraica che suscitò avversione ed odio da parte del popolo tedesco. Va però rilevato che l'avversione e l'odio nei confronti degli ebrei furono in pratica esercitati da una minoranza ristretta di fanatici, quali furono le SS, mentre la maggioranza del popolo tedesco ebbe la colpa di rimanere indifferente e di non fare nulla per opporsi alle aberranti decisioni del Führer e dei suoi accoliti. Inizialmente l'atteggiamento fu di semplice limitazione dei diritti civili, spettanti anche agli ebrei. Furono proibiti i matrimoni tra tedeschi ed ebrei, fu loro proibito di transitare per talune strade, furono costretti a portare un segno distintivo in modo da poter essere riconosciuti da chi che sia. Fu loro proibito l'accesso a posti di responsabilità di carattere pubblico e subirono innumerevoli altri gravi soprusi. In un primo momento si consentì loro di emigrare all'estero, incuranti delle conseguenze negative sul piano pratico che tale emigrazione procurava. Infatti era loro proibito di portare alcunché di valore, quali soldi e preziosi. Ma in un secondo momento, a cominciare dal 1938 e soprattutto durante la guerra che ne seguì, si adottarono provvedimenti molto più restrittivi e molto più crudeli. Gli ebrei, considerati di razza inferiore unitamente agli zingari, ai nati difettosi e ai popoli slavi in generale, destinati secondo l'ideologia nazista a servire e non a comandare, furono arrestati, costretti a lavori più pesanti, in condizioni di estrema debolezza fisica, e successivamente chiusi in campi di sterminio, per giungere in un ultimo all'eliminazione fisica mediante l'uso di camere a gas, capaci di annientare in breve migliaia e migliaia di persone. Famigerati sono i campi di concentramento di Auschwitz, Dachau, Treblinka, in cui trovarono morte atroce milioni di ebrei. Va comunque rilevato che, come sostengono storici e romanzieri, come Egy Ursula nel suo romanzo Come le pietre nel fiume, vi furono anche tedeschi illuminati e coraggiosi, che misero in pericolo la loro vita per venire incontro ad ebrei, sottraendoli all'arresto e favorendone l'emigrazione, sebbene fosse pericoloso offrire aiuto in qualunque modo ad un ebreo. Va anche evidenziata l'opera particolarmente rischiosa e meritoria di Perlasca, diplomatico italiano in Ungheria, che portò in salvo oltre 5.000 ebrei. Questi orrendi misfatti, che si sono conosciuti soltanto dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, mediante la testimonianza di vittime sopravvissute, fra cui ricordiamo l'italiano Primo Levi, hanno suscitato orrore e ribrezzo per il popolo tedesco, che pur erede di una grande civiltà, si è piegato passivamente alla volontà di un uomo solo, Adolf Hitler, animato dall'idea folle di affermare sul piano mondiale la superiorità della razza ariana, rappresentata dal popolo germanico. Va comunque detto che il popolo ebraico, che oggi è libero di vivere in qualunque paese, spesso viene identificato erroneamente con lo Stato israeliano, il che, tenuto conto degli eccidi che a torto o a ragione lo Stato di Israele compie nei confronti dei palestinesi, determina di tanto in tanto rigurgiti anti-ebraici, sicché si dà il caso di nuove azioni ostili agli ebrei in molti paesi, quasi dimenticando le inenarrabili e indelebili sofferenze che si subirono soprattutto in Germania dal 1938 al 1945. Ciò fa meraviglia ancor di più se consideriamo che dopo lo Shoah, Auschwitz, le camere a gas e i cosiddetti esperimenti medici compiuti su uomini, donne e bambini ebrei, il mondo sembrava aver compreso le terribili conseguenze determinate dalla violenza, dall'intolleranza e dalla libidine di potere di una mente perversa, quale fu Adolf Hitler. Ma l'attuale antisemitismo non si nasconde dietro ideologie aberranti e attriti razziali, bensì si manifesta dietro altre problematiche che il mondo è costretto ad affrontare, prima fra tutte la delicata questione palestinese. Nel pensiero comune, infatti, Israele è considerato responsabile del precario equilibrio internazionale e gli stessi israeliani considerati come i maggiori responsabili del terrorismo palestinese che uccide i loro figli. È comunque perfettamente giusto non dimenticare quei fatti obbrobriosi ed è quindi bene, per mantenere vivo il ricordo, dedicare un giorno alla memoria dell'Olocausto, in modo da far conoscere anche alle giovani generazioni a quali misfatti può portare il sonno della ragione, che, come diceva Goya, genera mostri. Credo però che l'istituzione del giorno della memoria alluda alla volontà di uomini politici e cittadini comuni di dimostrare di avere compreso che l'atteggiamento di assoluta indifferenza, i silenzi e l'inoperosità, dietro cui si celavano ragioni politiche e soprattutto economiche, che hanno caratterizzato la politica dei governi in carica durante quei terribili anni prebellici, sono stati i migliori alleati della ferocia espressa di un solo uomo e che ha segnato il triste destino di un intero popolo. Infine, mi pare giusto evidenziare il nuovo atteggiamento da ultimo assunto dalla Chiesa Cattolica, che per bocca del Papa Giovanni Paolo II ha chiesto perdono a tutti gli ebrei per le persecuzioni che essi hanno ingiustamente subito attraverso i secoli a causa dell'ostilità dei cattolici.